Vi ringraziamo per la presenza in questa giornata importante in cui presentiamo Palazzina Laff, ma soprattutto vogliamo animare un dibattito alla luce del film sulla questione ambientale, sulla sicurezza e sul lavoro. Abbiamo con noi in questo pomeriggio Valentina Petrini, giornalista, scrittrice tarantina. Scrive inchieste, reportage, sono tutti relatori molto famosi, non c'è bisogno di presentarli, ma a me questo ruolo. Tra le altre cose è conduttrice del primo maggio di Taranto, è un'attivista anche del Comitato dei Lavoratori Liberi e Pensanti, ha scritto un libro molto importante che si chiama Il cielo oltre le polveri, storie, tragedie e menzogne sull'Ilva, edito da Solferino, che ho scoperto da poco, ha vinto il premio Leo Grande, che è lo scrittore a cui è dedicato anche il film di Michele Riondino. Michele Riondino e Lelio Germano sono due tra i più importanti attori italiani, protagonisti di Palazzina Laff. Michele, in questo caso, è la sua prima esperienza da regista. Oltre queste presentazioni, vi do un po' di informazioni tecniche. Noi inizieremo con un'introduzione al film, a cui seguirà la proiezione e poi ci sarà un approfondimento, un dibattito che proverà ad approfondire tutte le tematiche che emergeranno nel film. L'iniziativa è curata da Acrobax e dalle Camere del Lavoro Autonomo e Precario, che sono un sindacato indipendente, molto combattivo, nato 10 anni fa, ed è dedicata ad Antonio Salerno Piccinino, un compagno e attivista di Acrobax, morto nel 2006. Morto mentre lavorava, mentre faceva una consegna straordinaria. È morto sul lavoro, ma noi non l'abbiamo mai definita una morte bianca, così come non l'ha definita una morte bianca. C'è un capitolo stupendo del libro di Valentina, il padre di Francesco Zaccaria, che è un gruista dell'Ilva, morto mentre svolgeva il suo lavoro, il cui padre ha lottato fino alla fine per il riconoscimento delle cause di quella morte. Questa iniziativa è anche in un contesto drammatico perché si continua a morire sul lavoro, la strage di Firenze è una strage le cui cause sono anche una regolamentazione dei subappalti, la liberalizzazione voluta dal ministro Salvini e dal governo Meloni. Noi non le chiamiamo morti bianche perché bianco per noi ha qualcosa di neutro, sembrano non avere responsabili, ma sono morti che hanno una matrice e una causa dettata dai tempi di lavoro, dalla produttività. La stessa produttività che vorremmo approfondire sia adesso che dopo il film, siamo in un contesto di Taranto, la città avvelenata, dove si gioca anche in queste settimane il modello produttivo che stiamo scegliendo, dove ci sono stati enormi conflitti che hanno posto il ricatto occupazionale al centro del dilemma di una città e di circa 20.000 tra operai e impiegati. Questo ricatto occupazionale è la base anche su cui è partita Valentina Petrini nella sua inchiesta, nella sua indagine, e ci sembra uno dei contenuti da approfondire dopo. Rispetto al film, come si legano le lotte sul lavoro, le lotte ambientali e come si costruisce anche una nuova visione rispetto a cosa produrre, quando produrre, la qualità di quello che produciamo. La stessa visione, devo dire, che non hanno avuto le rappresentanze sindacali, confederali in questi anni nella gestione della vertenza all'Ilva, all'ex Ilva di Taranto. Rappresentanze che in questi anni sono state responsabili e si sono schiacciate sul ricatto occupazionale, chiedendo solo stabilità occupazionale e nulla di più. Non posso non citare un celebre intervento di Michele Riondino contro il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, che ha ricordato quanto la visione del sindacalismo confederale fosse miope. Non si fosse aggiornata, rinnovata rispetto ai problemi del territorio, ai problemi ambientali, ai problemi della sicurezza che esistono e esistono ancora a Taranto. Per questo l'iniziativa è promossa anche dalle CLAP, perché per noi questo significa ripensare il sindacato, un sindacato attento a queste questioni e che le vede intrecciate ambiente, salute e sicurezza. Michele ha presentato il film anche in un altro contesto, che la GKN, che hanno un progetto di fabbrica socialmente pubblica e socialmente integrata. Questo ci sembra, con il Comitato Cittadini Liberi e Pensanti, una prospettiva nuova che si sta aprendo nel nostro paese, in cui si riflette sui danni che crea la produzione, si riflette sulla violenza del lavoro e la violenza del ricatto occupazionale, soprattutto in tantissime zone del sud. Lascio la parola a Valentina Petrini, vi ringrazio per la presenza numerosa, e poi Michele Riondino e Elio Germano.
Allora, buonasera a tutti. Sarò breve, così poi lasciamo magari tutte le riflessioni a dopo la visione del film, però volevo darvi un po' il contesto di dove ci porterà quest'opera firmata da Michele Riondino e con Elio Germano. Siamo nel sud Italia, in Puglia, a Taranto, dove a metà degli anni 50 l'Italia si gioca una partita a detta dei leader democristiani dell'epoca, per risolvere finalmente la questione meridionale. Calabria e Puglia si giocano la costruzione del quarto polo siderurgico, vince alla fine Taranto, una terra dove ad un certo punto gli alberi di agrumi e gli ulivi vengono sradicati per far posto a quello che diventerà il più grande polo siderurgico d'Europa. A ciclo integrato, si usa dire in gergo tecnico, cioè quello che fa la produzione dal carbone al prodotto finale, quindi con quella parte di produzione che io chiamo gli altiforni, li chiamo mangiafuoco nel libro, che insomma rappresentano la parte più cruenta della produzione di acciaio. Per darvi l'idea di quanto la costruzione di questo siderurgico abbia segnato la storia d'Italia, quando Moro, vittorioso, annuncia la costruzione, l'inizio dei lavori, annuncia 50.000 posti di lavoro, Saragat, il presidente, qualche anno dopo, in un discorso alla nazione, dice: finalmente diminuiremo il divario tra nord e sud, metteremo mano una volta per tutte alla questione del mezzogiorno, il sud non conoscerà più la povertà. I fatti sono poi quelli che vediamo oggi sotto gli occhi di tutti. In realtà tutte le zone industriali rappresentano oggi le parti più povere del paese, ma quelle in cui si è giocato così tanto sulla pelle delle persone mostrano cicatrici maggiori. È un impianto strategico che nasce con un peccato originale, il peccato originale di un ricatto. Le persone a migliaia si spostano dalle campagne per andarsi a giocare il miracolo economico nella grande fabbrica, la prima macchina, la prima televisione, la prima casa, tutte speranze, diciamo, di una vita migliore per se stessi e per le proprie famiglie. E velocemente salto e arrivo agli anni in cui questo miracolo economico, tradito da subito, perché ci sono i primi segnali sin dagli anni 70, il 71, il 76, il 77, ci sono atti che dimostrano come insomma queste promesse erano già andate portate via dal vento. Arriviamo agli anni a cavallo tra le grandi dismissioni di Stato, quelle che ad un certo punto videro l'Italia non voler più tenersi sul groppone questo impianto siderurgico strategico, perché costava troppo, era farraginoso, cadeva a pezzi, aveva bisogno di essere ambientalizzato, c'erano ormai già tante evidenze a livello internazionale, ma anche diversi dati a livello nazionale, che raccontavano comunque di un impatto infausto sulla salute della popolazione e degli operai. Apro e chiudo, pensate che non è mai stato fatto uno studio integrato sul rapporto tra inquinanti e salute di tutti gli operai della fabbrica. Ci furono dei professori americani che vennero da Boston per offrirsi spontaneamente, quando insomma l'aria a caldo fu sequestrata, per avviare questo grande progetto di ricerca. Quando io li intervisto, loro mi dicono: ci ascoltarono senza dire una parola, poi uscimmo da quella stanza e capimmo che non se ne sarebbe fatto niente. Quindi del nostro impegno gratuito per avviare questa ricerca non avevano alcun interesse. Ecco, questo film secondo me, diciamo, ha tanti meriti, ma ne dico uno prima che cominci e poi passo la parola a Michele Viondino. Fotografa senza buonismo e mettendo sul piatto tutte le luci e le ombre della classe operaia proprio nel periodo di questa dismissione di Stato, quando l'Italia vende al privato il grande polo siderurgico, proprio perché, come vi dicevo prima, non poteva lui fare la parte dell'ambientalizzatore, lo vende, anzi lo svende all'IRI, gestita da Romano Prodi all'epoca, con l'impegno da parte della famiglia Riva di attuare quel piano di transizione, di ambientalizzazione e di adozione delle nuove tecnologie che avrebbero dovuto consentire alla fabbrica di diventare gloriosa anche da un punto di vista di modernità e di nuova produzione. Così non è stato, perché ha vinto la produzione. Ma perché non è stato così? Solo per colpa dei sindacati, della politica, dello Stato, dei poteri forti? O perché anche la classe operaia è inciampata e caduta e non si è rialzata? E se non si è rialzata, perché non si è rialzata? Ecco, secondo me in questo film troverete tanti spunti di riflessione per poi discuterne dopo.
Ma io naturalmente tutti i racconti di Valentina sono molto precisi, dettagliati, tra l'altro il suo libro bellissimo completa anche quella che è una biblioteca molto larga che si è poi costruita attorno all'acciaieria, all'Italsider, poi all'Ilva, insomma ai racconti che appunto descrivono l'insediamento della grande industria nella città. Io però vorrei mettere l'accento su un tema che poi è il tema che hai annunciato all'inizio, che è quello del ricatto. Io volevo fare un film esattamente raccontando la genesi, una parte della genesi del problema tarantino, che sta appunto nel ricatto che ormai siamo costretti a vivere da diversi decenni. E quello che è successo alla Palazzina Laff è emblematico perché lo stesso ricatto che hanno subito i lavoratori in quegli anni, parliamo del 97, diciamo è la genesi, è l'inizio di quello che poi è diventato il ricatto che oggi vive una città intera. Ci si aspettava da me un film sulle tematiche strettamente ambientali, sanitarie, però io ho sempre creduto che il problema sanitario, il problema ambientale è un effetto di una causa molto più grande, molto più importante. E l'inquinamento è anche un effetto, perché poi quello che abbiamo subito è un inquinamento proprio delle coscienze. E qui entra in gioco la classe operaia, che appunto non è più una categoria nobile per come l'abbiamo conosciuta in diversi decenni fa, ma che adesso è diventata una sottocategoria che è purtroppo troppo subordinata alle scelte, alle logiche che gli apparati sindacali oggi ormai rappresentano un apparato unico insieme alle menti, alla Confindustria, perché poi il paradosso è che noi oggi a Taranto viviamo un momento storico particolarmente crudo, particolarmente anche violento, dove appunto le parti sociali si ritrovano con i padroni a difendere un'unica e a lottare sotto un'unica bandiera, che è quella della produzione, al di là di ogni beneficio o di ogni danno che arrecano alla comunità. Parlare dei 79 confinati della Palazzina Laff oggi vuol dire parlare dei quasi 5.000 cassi integrati che sono a casa senza far nulla. Io ho voluto raccontare la storia di 79 lavoratori che non si sono piegati alla nuova regola, alla nuova logica del padrone, perché Riva, quando è arrivato a Taranto nel 95, l'ha detto chiaramente, ha detto subito: io non ho bisogno di impiegati, io ho solo bisogno di operai. E quindi ha messo in pratica una ristrutturazione che prevedeva il declassamento di diverse figure professionali, di quadri alti quadri, e quindi ingegneri, geometri, informatici, tutti dovevano accettare la novazione che questa clausola contrattuale che prevede il declassamento del ruolo. 79 lavoratori non hanno accettato questa clausola e sono finiti in un reparto lager. Ora, i reparti lager sono ben descritti e raccontati da Alessandro Leogrande, che ci ha fatto diversi reportage, tra cui uno per l'Internazionale, dove spiegava molto bene come la creazione dei reparti confino, dei reparti lager, fosse una vera e propria strategia industriale, strategia aziendale. E lui racconta bene il primo reparto lager, che è quello della Stella Rossa alla Fiat nel 56, mi pare, dove venivano reclusi tutti i lavoratori politicizzati, sindacalizzati. Era un'altra epoca, era un'altra Italia, lì c'era la classe operaia e aveva la sua nobiltà. E quindi la creazione di un reparto confino consisteva e significava aggirare l'articolo 18. Quindi non posso licenziare il lavoratore, quindi costringo quel lavoratore in determinate condizioni affinché questo lavoratore si stanchi e commetta un errore che possa produrre la giusta causa per poterlo licenziare. Questa è la logica e questa è la strategia. Ed è la strategia che ha messo in campo Riva. Ora, io quando ho avuto la possibilità di raccontare una storia legata a Taranto, ho avuto la fortuna di avere un produttore che mi ha concesso la piena libertà di raccontare una storia, e quando gliel'ho proposta non ha battuto ciglio. Parlando con Braucci, che è lo sceneggiatore, io ho voluto, quando mi ha chiesto che tipo di film avessi in mente, io non ho saputo rispondergli naturalmente, però la cosa che volevo fortemente è che da questo film non si salvasse nessuno, nessuno tranne il padrone, perché Riva ha semplicemente fatto quello che è nella sua natura. Il padrone ha fatto il padrone, sono tutti gli altri che gli hanno permesso, che hanno creato tutto l'ambiente necessario per poter consumare poi tutto quello, le umiliazioni, i soprusi, gli abusi. Ecco, quindi io ho voluto prendere come fatto emblematico i fatti della Palazzina Laff per poter raccontare quello che è il ricatto a cui siamo costretti. E quindi ho utilizzato sì la figura dei 79 lavoratori confinati che difendono il proprio ruolo, difendono le proprie competenze, ma ho voluto mettere a confronto questi lavoratori che fanno parte di quella nobiltà della classe operaia con la nuova categoria degli operai, che sono quelli là che invece sarebbero disposti a tutto pur di mantenere un posto di lavoro che è sempre più concepito come un regalo, come l'opera di un benefattore. Quindi quando si mette un lavoratore in queste condizioni, allora a quel lavoratore gli si può chiedere tutto. E quindi il rapporto tra i confinati che difendono le proprie competenze con un lavoratore che è l'operaio che interpreto, che invece è disposto a vendere tutto e tutti pur di ricoprire un posto di cui non ha nessuna competenza, secondo me è un rapporto questo tra questi lavoratori emblematico per raccontare quello che è oggi il mondo del lavoro all'interno di una grande fabbrica, perché poi quello che succede nelle fabbriche non lo sappiamo, lo sappiamo solo quando le vertenze arrivano sulle pagine dei giornali, ma noi non conosciamo quello che succede nelle nostre fabbriche. E la cosa bella che ha prodotto questo film è che, almeno in città, almeno a Taranto, si è creata una sorta di autoanalisi, cioè una sorta di ci si è guardati in faccia e ci si è riconosciuti, non tanto nei personaggi, quanto nella realtà che il film ha rappresentato. Perché? Perché in una azienda dove al padrone viene lasciato la libertà di fare il padrone, le logiche, la democrazia all'interno di quell'ambiente si stravolgono, cioè nel senso è tutto è concesso, tutto è permesso, tutto è possibile. Io ho raccolto le testimonianze dei confinati, ho raccolto le testimonianze dei giudici, degli avvocati, anche dei lavoratori che non hanno avuto strettamente a che fare con la palazzina, ma che hanno vissuto negli anni della palazzina. E quello, i racconti che io ho raccolto sono incredibili, cioè si fa difficoltà a credere che possa essere stato possibile una cosa del genere. E rinchiudere tutto in una cornice grottesca, diciamo un po' surreale, diciamo, è stato l'escamotage che ho voluto usare per poter rendere credibile l'incredibile. Il film mostra solo una parte dei racconti che ho raccolto, e quello che si vede nel film è tutto successo nella realtà, quindi non mi sono inventato niente. Anche le battute sono state prese esattamente dalle testimonianze nei tre gradi di giudizio. Quindi ho voluto fare un film, appunto hai citato poi lo scontro con Landini, ho voluto fare un film che potesse dare a Cesare quel che è di Cesare. Cioè non ho voluto, è un film fortemente politico, e lo è, io sono uno molto schierato, lo sono, è ideologico, sì, lo è di parte, lo è, però
non lascia spazio ad equivoci su questo.
No, però mi sono preoccupato di raccontare i fatti per quelli che sono, per l'unica realtà che abbiamo, l'unica verità che abbiamo purtroppo è la verità giudiziaria, e quindi oltre quella sono solo favole, sono solo leggende, sono solo storie soggettive. E quindi ho voluto davvero cercare di essere il più obiettivo possibile. Insomma, non lo so.
Credo. Grazie Michele. Tanto continueremo dopo la proiezione ad approfondire. Elio, Germano.
Ah, ok. No, intanto grazie di essere qua, tutti numerosi. Io non voglio levare altro tempo perché il film, insomma, siete venuti qua per il film. Poi chi resiste, ci facciamo magari una chiacchierata dopo. Però ecco, no, ci tenevo soltanto ad aggiungere una cosa, che oltre che essere, diciamo, un film su Taranto, su quello che è accaduto a Taranto, come noi speriamo sempre che i film siano, è un film che può riguardare noi, no? Che può, cioè il film è una storia che spesso più piccola è, più fa da metafora, molto calzante con delle cose che ci riguardano tutti i giorni, per cui sì, si parla di Taranto, di qualcosa di cui poi, insomma, magari parleremo meglio, ma io vi invito soprattutto a leggerlo in chiave personale, che poi è la chiave, da una parte perché la classe operaia è degenerata, perché viviamo tutti una serie di degenerazioni personali date dal decadimento, come dire, culturale della nostra posizione, all'interno della società, no? Cioè da cittadini a consumatori, a clienti di qualsiasi cosa, quindi della politica, addirittura dei sindacati, cioè dove contano chi c'ha più iscrizioni, non di che cosa si parla, ecco, quindi siamo sempre ridotti a quello, a un profitto che schiaccia tutte, una necessità di una gara, una competizione che schiaccia tutte quante le possibilità, viene da dire, creative, o di vita serena o di felicità personale, che poi alla fine invece la stessa felicità personale viene, come dire, appaltata a una necessità di portare i soldi a casa, e questo che garantisce, ecco, il padrone di cui parlava Michele siamo noi, perché noi garantiamo, diamo la possibilità a questa necessità di mangiarsi tutta la nostra vita, di mangiarsi i nostri rapporti personali, metterci in gara contro chiunque e vedere gli altri come nemici, no? Invece che qualcosa che fa parte di noi. Per cui il film racconta un'alienazione, una malattia mentale, mi viene da dire, anche perché il film l'altra volta l'ho presentato a un festival delle malattie mentali, chissà perché mi chiamano sempre, non so. No, però effettivamente il film si parlava del fatto che racconta una degenerazione mentale di queste persone, un'alienazione, ecco, no? Usiamo una parola che riecheggia di qualcosa che ci appartiene. Questa alienazione in realtà è di quelli dentro o di quelli fuori? Ecco, questa è una domanda. La malattia mentale, no? È di quelli che aderiscono alla logica per cui i malati sono quelli dentro, no? Come al solito la scritta manicomio sta scritta fuori, no? È sempre per chi entra. E un pochino il film secondo me racconta anche questo, quindi vi invito a cogliere, ecco, anche ciò che ci riguarda della nostra vita, delle nostre posizioni, perché appunto non si fanno più film sul lavoro, e questo è una cosa da notare nel cinema soprattutto italiano, mentre il lavoro invade la nostra vita, forse insieme al sonno è la cosa che facciamo di più, anzi il lavoro si mangia pure il sonno. E quindi ecco, è in questo senso secondo me possiamo cogliere tante cose che riguardano, anche se non siamo in fabbrica, se non siamo a Taranto, ma ci riguarda sicuramente, insomma. Poi ne parliamo dopo magari tutti insieme.
Grazie a tutti, allora buona visione, ci vediamo alla fine per il dibattito.